Mao era nato nel 1893 nella provincia meridionale dello Hunan, una delle province che storicamente aveva creato un maggior numero di rivoluzionari e di pensatori radicali. Era figlio di una famiglia agiata, relativamente agiata, e era il maggiore dei figli di questa famiglia. Aveva un rapporto molto conflittuale ed ebbe sempre un rapporto molto conflittuale con il padre, che era un contadino, diciamo, benestante, mentre aveva un rapporto ed ebbe sempre un rapporto estremamente positivo, di grande comunicazione con la madre. Mao quindi cominciò a studiare nelle scuole tradizionali cinesi, i classici confuciani, la letteratura classica, che erano allora il tema principale su cui tutti i giovani cinesi, o comunque quelli che avevano i mezzi per farlo, si andavano formando. Dopo un periodo di studio per accontentare il padre, decise di andare nella capitale provinciale dello Hunan, cioè la città di Changsha, e di cominciare a conoscere un po' meglio, come gli disse, il mondo, o quantomeno il mondo al di fuori del piccolo villaggio in cui era nato e cresciuto e aveva vissuto per la prima parte della sua gioventù. A Changsha venne a contatto con le prime idee e con le prime traduzioni che erano circolate in Cina dei pensatori più importanti internazionali, europei e occidentali in particolare, Malthus, Adam Smith, Thomas Huxley, gli scritti della Rivoluzione francese, di Rousseau, gli scritti che erano alla base della Rivoluzione industriale inglese e anche della lotta per l'indipendenza americana. E Mao accompagnò questa sua avidità di sapere, di lettura del pensiero e della storia europea e occidentale, parallelamente con un'avida e continua lettura di romanzi classici della letteratura cinese. E questo è un elemento, questa combinazione tra tradizione e modernità, tra, diciamo, cinesità e occidentalismo, è una delle caratteristiche principali che poi si porterà avanti e si svilupperà all'interno del pensiero di Mao nel corso del Novecento. Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale poté andare a Pechino e entrare in contatto con il cuore, cioè la Pechino, della riflessione politica, intellettuale e culturale della Cina di quegli anni. Gli anni in cui Mao va a Pechino sono appunto gli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, gli anni del 1918, 1919, 1920. E sono gli anni probabilmente più interessanti dal punto di vista politico-intellettuale nella storia cinese del Novecento. Molti giovani sono interessati a moltissime teorie, si appassionano al federalismo, si appassionano all'anarchismo, si appassionano al social-darwinismo e a tutta una serie di teorie che vengono dall'esterno. Molti vanno anche all'estero a studiare, approfittando di una serie di possibilità, di occasioni, di aiuti familiari, di aiuti dei governi regionali o anche del governo nazionale. Mao invece ritiene che sia utile e positivo restare in Cina. Ci sono troppi problemi, troppe questioni, troppe cose da fare. Mao ha cominciato negli anni precedenti a girare un po' le campagne cinesi e ha cominciato a rendersi conto di una realtà che non conosceva, cioè quella della miseria, di una disastrosa, terribile, radicata miseria all'interno delle campagne cinesi. A partire dal 1925-1926 giunge nello Hunan e compie alcune delle prime inchieste sociali ed economiche nelle campagne cinesi. Egli comincerà ad avere una serie di esperienze, di conoscenze più pratiche, non solo teoriche, sulla realtà contadina, sulla realtà rurale, sulla miseria e sull'arretratezza delle campagne cinesi. E inizierà una delle sue pratiche più diffuse in quegli anni, negli anni successivi, quella cioè di recarsi per certi periodi in vari distretti rurali per conoscere più concretamente, in modo dettagliato, approfondito, le condizioni di vita dei contadini, parlare con i capifamiglia, parlare con i contadini stessi, vedere le condizioni in cui essi operano e vivono quotidianamente. Da questa sua riflessione egli trarrà alcune idee e analisi e spunti che segneranno la sua vita nei decenni a venire. La prima era che la Cina era un paese rurale con il 90% della popolazione contadina e che quindi era lì il problema principale da risolvere per qualsiasi progetto di cambiamento, di trasformazione radicale del paese. Il secondo elemento è che bisognava conoscere a fondo la realtà contadina e che per conoscerla a fondo occorreva programmare una riforma agraria o una rivoluzione agraria, a seconda dei casi, che avrebbe risolto il grosso problema delle campagne cinesi di quel periodo storico, cioè la ineguale distribuzione della terra. Da queste sue analisi, queste sue esperienze, queste sue inchieste sociali e socio-economico del 25, della seconda metà degli anni 20, Mao trae l'ispirazione, dopo che viene posta fine brutalmente l'alleanza tra comunisti e nazionalisti cinesi, cioè tra il Partito Comunista Cinese, che era nato nel 21, e il Partito Nazionalista di Sun Yat-sen e di Chiang Kai-shek, che si erano alleati nel 24 per combattere i mali della Cina e che erano stati sponsorizzati e sostenuti militarmente, economicamente dall'Unione Sovietica ai fini dello sviluppo di questa loro alleanza. Ma questa loro alleanza finisce brutalmente nel 1927 e da lì inizia una nuova fase dell'epoca della rivoluzione cinese in cui Mao diventa gradualmente, passo dopo passo, protagonista. Naturalmente dobbiamo considerare che Mao, inizio degli anni 30, è uno dei tanti dirigenti, è un dirigente in crescita, il cui peso sta crescendo, sta diventando sempre più rilevante, ma sicuramente non è un leader del Partito Comunista Cinese. Ad ogni modo Mao, quindi dopo il 1927-28, decide insieme ad alcuni compagni di lasciare le città che erano state considerate il centro della rivoluzione per molti anni e di rifugiarsi in zone più remote. Nascono quindi in quella fine degli anni 20 e all'inizio degli anni 30 i cosiddetti soviet rurali cinesi, cioè delle basi territoriali geografiche facilmente difendibili, benché appunto i comunisti cinesi sono pochi e male armati e devono difendersi dalle armate del governo cinese, dal governo nazionalista cinese, in cui i soldati comunisti cinesi lavorano nel senso dell'autosufficienza, creando un po' quell'immagine che durerà poi a lungo del soldato cinese lavoratore e militare allo stesso tempo, così diverso dai soldati che i contadini sono abituati da millenni a conoscere, soldati che rubano e stuprano e violentano le donne, le ragazze delle famiglie, soldati che si impossessano dei beni, e che quindi terrorizzano le campagne. No, dice Mao, il soldato comunista è un lavoratore, è un coltivatore della terra innanzitutto e soprattutto deve seguire una serie di norme, di regole di comportamento. Deve cioè rispettare il popolo e deve quindi dimostrare concretamente ai contadini che questi possono fidarsi di lui, possono fidarsi dell'Armata Rossa e dell'Armata Rossa Comunista, perché non è un'armata qualunque, è un'armata del popolo, è un'armata diversa da quelle che i contadini sono abituati a conoscere. Questi soviet rurali sono quindi il primo nucleo della rivoluzione contadina guidata da Mao. Sono condensati in quegli anni, a cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, nella Cina meridionale. E nel 1931, l'anno in cui inizia il primo passo del progetto di invasione giapponese della Cina, i soviet della Cina meridionali si unificano si uniscono e creano una specie di mini stato nello stato, cioè quella che verrà chiamata la Repubblica dei Soviet o Repubblica Sovietica Cinese. La Repubblica Sovietica Cinese, nata nel 1931, deve affrontare fin da subito grossi problemi. Deve affrontare le campagne militari del governo nazionalista per annientare i comunisti. Deve affrontare il problema dell'invasione giapponese. Affronta quindi dal 1931 in poi una serie di grossi difficoltà e di grossi momenti di crisi in cui Mao e gli altri leader cinesi e l'Armata Rossa e il Partito Comunista Cinese si temprano in modo estremamente importante e significativo. Ma alla fine del 1934 la capacità di tenuta di queste basi sovietiche comincia a venire meno di fronte alla preponderanza dell'intervento militare, della forza militare nemica. E quindi nell'ultima parte del 1934 Mao e una parte consistente dei membri militari e civili delle basi sovietiche della Cina meridionale sono costretti a lasciare queste basi prima di essere annientati. Lasciano dietro di sé centinaia e migliaia di donne e di bambini, lasciano dietro di sé centinaia di feriti. La loro è una fuga, è una ritirata. Bisogna fuggire rapidamente prima che i nemici arrivino e sterminino tutti quanti. Non è possibile portare i feriti dietro di sé, non è possibile portare tante donne e non è possibile portare molti bambini che vengono lasciati, e una parte di questi poi, quando arriveranno le truppe nemiche, verranno imprigionati o anche uccisi dalle truppe nemiche. Inizia alla fine del 1934 la lunga marcia. Una marcia di migliaia di chilometri, fatta, come dice il nome, a piedi, con i muli che portavano le armi, le mitragliatrici o quel poco di strutture ed equipaggiamenti che i comunisti cinesi avevano potuto portare via dalle basi meridionali. Ed è una lunga marcia che durerà un anno, attraverserà migliaia di chilometri di territorio cinese, giungendo poi, appunto un anno dopo circa, nella Cina settentrionale. La ragione principale per cui dal sud l'Armata Rossa, il Partito Comunista Cinese e Mao vanno al nord è quella di cercare di affermarsi davanti al popolo cinese come i principali sostenitori della lotta per la resistenza nazionale contro l'aggressione giapponese, che dopo il 1931 è dilagata in buona parte della Cina settentrionale. Quindi risulterà la carta vincente, una delle carte vincenti per l'affermazione del Partito Comunista in Cina, cioè quella di assumere un ruolo centrale, potenzialmente centrale, nella lotta patriottica nazionale contro l'invasore giapponese. Tutto ciò avvicinerà negli anni 30 e negli anni 40 molti settori popolari dell'opinione pubblica, tendenzialmente originariamente anticomunisti, al Partito Comunista Cinese. Dei circa 80-85 mila combattenti e civili che partono nella fine del 1934, probabilmente non più di 5 o 10 mila giungono a Yan'an, cioè nella Cina nord-occidentale, un anno dopo. Mao ricorderà, insieme a lui, quei pochi migliaia di sopravvissuti, ricorderà questo episodio perché dirà molti anni dopo una cosa molto importante, cioè che dopo essere sopravvissuto, dopo quel terribile anno, dopo quella terribile esperienza della lunga marcia, egli prese la coscienza che nulla avrebbe potuto più fermarlo, che nulla avrebbe più potuto più fermare le sue idee, la sua forza. Quindi temprò questa sua idea, che poi Mao portò avanti negli anni e decenni successivi, della volontà individuale come un elemento importante che è in grado anche spesso di superare i limiti e i vincoli imposti dalla realtà oggettiva materiale. La guerra di resistenza al Giappone è un elemento storico, politico-umano importante, fondamentale nella storia cinese del Novecento, nella storia della rivoluzione cinese, nella storia del Partito Comunista Cinese. E ancora oggi questo periodo, appunto chiamato la guerra di resistenza al Giappone, che inizia nel luglio del 1937, e quindi ben 2 anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, cioè dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939, e si conclude dopo 8 anni, nella estate del 1945, con la resa del Giappone. Che importanza ha la guerra sino-giapponese per la Cina e per l'ascesa politica di Mao? Possiamo dire che ha un'importanza cruciale. In primo luogo, in quanto segna l'idea di un ruolo crescente, forte, centrale del Partito Comunista Cinese nell'ambito della lotta patriottico-nazionale. In secondo luogo, perché negli anni del 37-45 gli avversari di Mao, Chiang Kai-shek, i nazionalisti, il governo cinese anticomunista, conoscono tutta una serie di difficoltà che ne eroderanno via via nel corso degli anni le fondamenta politiche, sociali, etiche, e eroderanno una buona parte del vecchio tradizionale consenso popolare nei confronti di Chiang Kai-shek e del governo nazionalista cinese. C'è anche un aspetto militare molto importante che possiamo vedere dal 1937 al 1945, ossia mentre da una parte le armate rosse comuniste conoscono un'espansione, una crescita in forza quantitativa, in presenza territoriale in questi 8 anni, parallelamente una parte consistente delle unità più moderne di Chiang Kai-shek, del governo cinese, vengono distrutte totalmente o parzialmente nella lotta contro le armate giapponesi. Quindi nel 1945 la situazione dei rapporti militari appare molto modificata rispetto a 8 anni prima. Cioè il Partito Comunista Cinese e l'Armata Rossa Comunista Cinese sono in una fase di crescita, di ascesa, mentre il governo nazionalista e le armate nazionaliste sono oggettivamente in una fase di difficoltà e di crisi per quanto ancora relativa. Il 45 è anche importante per quel che riguarda Mao Zedong dal punto di vista politico. Dopo 8 anni di guerra e dopo che anche i suoi avversari nel partito, nell'Armata Rossa, hanno dovuto riconoscere le sue grandi capacità, Mao nel 1945 viene di fatto eletto, consacrato, nel corso del 7° congresso del Partito Comunista Cinese come il leader indiscusso del Partito Comunista Cinese. Diventa cioè quel presidente Mao che poi verrà conosciuto fino alla sua morte nel 1976. E il 1945 è anche un anno fondamentale importante perché accanto al riconoscimento del ruolo politico e di leader di Mao nel Partito Comunista e nella Rivoluzione Cinese, è il momento in cui anche il pensiero di Mao Zedong viene inserito nello statuto del Partito Comunista Cinese. Che cos'è il pensiero di Mao Zedong? E che importanza ha il riconoscimento di questo elemento? Mao è diventato un grande teorico e la sua capacità è stata quella di fondere l'ideologia, i valori, gli elementi importanti del marxismo-leninismo, ereditati ovviamente dall'esperienza di Lenin e della Rivoluzione d'Ottobre, con quelle che Mao chiamerà le specificità e le peculiarità della rivoluzione cinese. Poi dopo il 1945 il suo messaggio, il suo pensiero, le sue teorie, appunto il pensiero di Mao Zedong, diventeranno per certi aspetti anche un punto di riferimento per la rivoluzione anticoloniale e antiimperialista nei paesi soprattutto dell'Asia e anche dell'Africa. La vittoria contro il Giappone nel 1945 dunque è un momento fondamentale, importante per Mao, per il Partito Comunista Cinese, per la rivoluzione cinese, per le prospettive della vittoria della rivoluzione cinese. Dopo il 1945 si cerca, anche con la mediazione americana, di evitare una guerra civile tra comunisti e nazionalisti. Ma la mediazione americana presto fallisce e nel 1946 la guerra civile scoppia nuovamente. Ci vorranno 3 anni, praticamente fino all'estate del 1949, perché questa guerra civile produca un risultato. Ed è un risultato inaspettato da gran parte del mondo, la vittoria comunista e la sconfitta nazionalista. Dico la gran parte del mondo perché sostanzialmente gli americani avevano sostenuto i nazionalisti in funzione anticomunisti e quindi avevano scommesso su Chiang Kai-shek e sui nazionalisti. Ma gli stessi sovietici, lo stesso Stalin, il leader sovietico, aveva avuto non pochi dubbi da questo punto di vista sulle prospettive effettive che il Partito Comunista Cinese avrebbe potuto vincere, affermare la rivoluzione e vincere la lotta politica militare dopo il 1945 contro il Partito Nazionalista e contro il governo nazionalista. È una sorpresa per tutto il mondo sostanzialmente. Gli americani in particolare cercheranno fino all'ultimo di evitare questa sconfitta dei nazionalisti e questa vittoria dei comunisti. Ma la disfatta nazionalista si consuma rapidamente, soprattutto tra il 48 e il 49, e il 1 ottobre del 1949 Mao Zedong, come leader del partito, dell'Armata Rossa, della rivoluzione cinese, proclama nella piazza Tiananmen, nella famosa piazza Tiananmen che sta al centro, nel cuore della capitale cinese, Pechino, proclama il 1 ottobre la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Dal punto di vista storico-politico, la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, la Cina Popolare, la Cina Socialista, come viene chiamata normalmente, rappresenterà in ogni caso sul piano interno, in Cina e internazionale, un grosso cambiamento di cui tutti quanti, i cinesi all'interno e i vari paesi all'esterno, le grandi potenze, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, soprattutto all'esterno, dovranno tenere conto pur in vario modo. Quale tipo di Mao Zedong si è sviluppato in questi anni, nei decenni precedenti? Direi che è un Mao Zedong che presenta vari tipi di aspetti estremamente interessanti, molti dei quali troveremo dopo il 1949. Il primo elemento è che è diventato un eroe tra le masse contadine. È una specie di divinità, qualcosa in cui credere, ma anche per certi aspetti legati alla mitologia popolare, contadina, qualcosa in cui credere fermamente, a volte anche ciecamente. Il secondo elemento importante è che Mao ha imparato nel corso degli anni e dei decenni, degli anni 20, 30 e 40, a parlare con i contadini. E cioè si è reso conto più di altri, prima di altri, che aveva a che fare con una larga parte di popolazione sostanzialmente totalmente analfabeta. Occorreva dunque parlare con un linguaggio attento, particolare, semplice ma anche ricco di significati a questa popolazione, alla stragrande maggioranza della popolazione. Da qui l'uso che Mao negli anni 20, 30 e 40 e poi dopo il 1949 ha fatto e farà periodicamente dei riferimenti al folklore popolare, alla tradizione popolare, ai miti, alle storie. Qualcuno ha parlato addirittura di una specie di rivalutazione esopica della storia del passato cinese, che erano trasmessi da millenni nella tradizione popolare contadina. Posso fare un esempio di una delle grandi storie tradizionali della Cina antica, secondo cui vi era un vecchio contadino che si chiamava Yu Kung, che aveva avuto la sfortuna di avere la sua casa stretta tra due grandi montagne e per cui non riusciva mai a uscire dalla valle in cui la sua vita e la sua famiglia erano confinate. Yu Kung però non si disperò e con i suoi figli e poi i nipoti che erano nati cominciò con la pala e con la vanga a cercare di spezzare pezzo dopo pezzo queste grandi montagne per aprire un varco. C'era in quella zona, in quel villaggio, un altro personaggio importante. Questi era considerato come il saggio del villaggio e quindi era chiamato il vecchio saggio. E il vecchio saggio, quando vide il Kung che con la pala cercava di scavare la montagna, disse: ma che cosa fai? Non riuscirai mai a spostare queste cose, non riuscirai mai a cambiare la realtà e la situazione. E il Kung rispose: può darsi, ma se non lo farò io, lo faranno i miei figli e i loro nipoti e i miei pronipoti. Prima o poi queste montagne le sposteremo. La tradizione narra che a un certo punto la divinità celeste, visti i grandi sforzi e presa pena e preso cuore della causa di Ukung, spostò un bel giorno improvvisamente queste montagne, lasciando quindi aperto un varco all'uscita della valle. Mao quindi parlava ai contadini in questo modo, questo è un esempio tra i tanti, per dire qual era il messaggio politico, culturale e umano e morale che voleva dare. Era: se la volontà umana, la convinzione è fondamentale, è forte, non si arresta di fronte a nulla, nulla può fermarci. E quindi il Kung è l'esempio della rivoluzione cinese, nulla può fermarci. Le due grandi montagne sono il feudalesimo e l'imperialismo, cioè sono gli imperialisti americani, gli imperialisti stranieri, e il feudalesimo, cioè l'arretratezza e la miseria che caratterizza la Cina. Ma se si ha fede, se si ha volontà, se si ha convinzione, se si ha una buona leadership soprattutto, in questo caso si possono vincere tutte le battaglie, nulla è impossibile. E in questo caso ovviamente Mao dice ai contadini: è il Partito Comunista Cinese la divinità sostanzialmente. La forza delle masse e la giusta guida del Partito Comunista Cinese che può portare a rimuovere le due grandi montagne dell'imperialismo e del feudalesimo. Un altro elemento importante che Mao sviluppò e consolidò nel corso degli anni fino alla morte nel 1976 fu la sua diffidenza, possiamo dire, verso gli intellettuali. È vero, lui da una parte si era formato come uno studente, come una specie di intellettuale negli anni 20, ma allo stesso tempo nel corso poi degli anni 30 e 40 in particolare Mao aveva capito anche che l'esperienza, la prassi, oltre che la teoria o oltre lo studio, erano estremamente importanti. E negli anni 40, negli anni in cui combatte il Giappone, i combattimenti tra comunisti cinesi e truppe giapponesi dall'altra sono molto ridotte rispetto ai primi anni 37, 38, 39. E quindi Mao in questi anni ha tempo per leggere da una parte i testi marxisti che non ha avuto tempo di leggere negli anni precedenti, negli anni 30, perché è impegnato nella politica, impegnato nelle lotte militari, nella guerra, nella resistenza e così via. E soprattutto ha tempo per dettare tra 42, 43 e 44 una serie di elementi importanti per quello che riguarda la politica intellettuale, ideale e culturale del Partito Comunista Cinese in Cina. Ed è in questi anni, in questa prima metà degli anni 40, che nasce l'idea di Mao per cui la creatività intellettuale, artistica, i romanzieri, i narratori, gli artisti, i pittori comunisti hanno la libertà di creazione. Sono incentivati a creare, a alimentare, a creare nuovi soggetti, nuovi elementi, ma devono rendersi conto che nella visione maoista del rapporto tra cultura e politica, tra arte e politica, le cose sono cambiate e tendono sempre più a cambiare. Cioè, innanzitutto, il soggetto principale è il popolo. Quindi la rappresentazione dei romanzi, della narrativa, della poesia, dell'arte, della pittura, devono porre al centro il popolo. E il popolo sono le masse contadine, innanzitutto, e poi, in modo molto ridotto, il proletariato, che però è un proletariato molto ridotto in Cina. L'85-90% allora, in quel periodo, era sostanzialmente contadino, insomma. Ecco. Quindi, il secondo elemento è che nel rapporto tra cultura e creazione artistica da una parte e politica dall'altra, è la politica che prevale. Il messaggio culturale intellettuale deve avere profondamente, centralmente un contenuto politico, ideologico ben preciso. E il punto di riferimento dopo il 45, dopo l'avvio e lo sviluppo del pensiero di Mao Zedong, il punto di riferimento principale diventa appunto il pensiero di Mao Zedong stesso, cioè il conformarsi con una serie di idee e di convinzioni che Mao ha maturato in quegli anni e che svilupperà poi dopo il 1945. Dopo la presa del potere, la vittoria nella guerra civile, la fondazione il 1 ottobre del 49 della Repubblica Popolare Cinese, Mao aveva di fronte a sé ovviamente nuovi compiti, nuovi diritti, nuovi poteri, ma anche nuove responsabilità. Cioè non era più, come era stato fino allora, il capo di un partito di opposizione, di un'armata rivoluzionaria che combatteva il governo. Era ormai diventato il capo di un paese, di una repubblica popolare in cui la dittatura democratica popolare era il fondamento sostanziale di questa repubblica e in cui il Partito Comunista Cinese era il cuore pulsante, organizzativo e dirigente di questa repubblica popolare. Il primo compito che Mao si pose dopo il 1949 era quello di affrontare il dramma economico-sociale della Cina che era stato ereditato dai decenni di guerra, la guerra contro il Giappone, la guerra civile tra comunisti e nazionalisti, ma anche le guerre tra potere centrale e potere regionale. Quindi abbiamo 20 anni e più in cui la guerra è l'elemento dominante nella storia della Cina. Mao è consapevole che innanzitutto la Cina è un paese poverissimo, arretrato, senza sostanzialmente una base industriale, un paese largamente agricolo, rurale, un paese in cui il tasso di mortalità infantile e le aspettative di vita sono tra i più bassi nel mondo, un paese che ha anche voglia e necessità ed esigenza di levarsi in piedi. Mao promette, oltre che ai contadini, alle donne, al popolo cinese tutta una serie di cose, promette anche che la Cina socialista, la Repubblica Popolare Cinese, a differenza della Cina passata, dei governanti passati, non subirà più quelle umiliazioni che ha subito nell'Ottocento e fino al 1949. Quindi sarà una Cina autonoma, indipendente, che non si piegherà di fronte a nessuno. Ma ovviamente deve tenere conto anche della realtà. Un'inflazione enorme, la corruzione, il disastro economico, la distruzione di gran parte degli impianti industriali produttivi, la miseria, la mancanza di cibo. Però accanto a questo ci sono tutta una serie di progetti economico-sociali che sono altrettanto fondamentali. Ad esempio, un tema fondamentale da cui parte Mao è che non ha senso parlare in una prospettiva media, medio-lunga, di proprietà privata in Cina della terra. L'unico modo, secondo Mao, per cui si può da una parte mantenere il carattere socialista del paese della rivoluzione e dall'altra parte portare avanti uno sviluppo graduale ma importante della produzione agricola e un elevamento graduale del tenore di vita popolare nelle aree rurali è quello della cooperativizzazione. Quindi per Mao il modello sostanziale non è il modello capitalistico, ovviamente, insomma. Non è il modello della proprietà privata, non è il modello della proprietà individuale. Mao sottolinea: abbiamo di fronte un paese fatto da milioni di piccoli e piccolissimi appezzamenti. Abbiamo scarsi elementi tecnologici, non possiamo investire più di tanto nello sviluppo agricolo. Abbiamo però una cosa importante su cui bisogna fare leva, ossia abbiamo le braccia, la forza lavoro. Abbiamo milioni e milioni, decine e centinaia di milioni di contadini ai quali dobbiamo dare delle risposte. E se diamo delle risposte giuste, se li guidiamo nel percorso giusto, sicuramente queste masse staranno da noi, al nostro fianco, e potranno essere utilizzate per lo sviluppo dell'economia e della costruzione e dell'edificazione socialista. Da qui nasce appunto le idee della cooperazione, cioè l'idea di mettere assieme le forze di molti nuclei familiari, di mettere la terra in comune, di mettere gli strumenti agricoli e rurali, di mettere spesso a volte anche il bestiame o gli animali in comune per cercare di sfruttare al meglio questa potenzialità unitaria della forza del popolo cinese. E poi c'è un altro elemento che Mao sottolinea, ricordo, facendo anche riferimento ovviamente al passato della prima metà del Novecento, ma al passato anche imperiale, secolare precedente. Sono i contadini che hanno costruito la Grande Muraglia, sostanzialmente. Sono i contadini che hanno fatto il canale imperiale e tutte le grandi opere enormi nei secoli precedenti in Cina. Sono le loro braccia, la loro forza, la loro resistenza che ha permesso tutte queste cose. Quindi il nuovo regime socialista deve puntare in buona parte ancora su questo elemento. La forza lavoro è enorme, è ampia, costa poco. Quindi questo sarà il fulcro per la trasformazione e la crescita dell'economia rurale e poi su questa base industriale socialista. Ovviamente c'è un però che si presenta nel 1950 e che è una variabile che nessuno poteva probabilmente immaginare, la guerra di Corea. La guerra di Corea nasce come riflesso della fine della Seconda Guerra Mondiale, della spartizione in sfere di influenza nell'ambito dei due blocchi, americano occidentale da una parte, sovietico orientale dall'altra, e nell'ambito della guerra fredda. Il problema principale che Mao e i comunisti cinesi si trovano di fronte quando scoppia la guerra di Corea è che cosa fare, e soprattutto cosa fare quando le truppe americane a capo della spedizione militare delle Nazioni Unite ricacciano i comunisti coreani dal sud della Corea e penetrano nella Corea del Nord e si avvicinano pericolosamente al confine tra Corea del Nord e Repubblica Popolare Cinese. Intervenire con l'aiuto sovietico, ma l'Unione Sovietica non vuole certo impegnarsi direttamente in un confronto che rischierebbe di tramutarsi in una specie di premessa della Terza Guerra Mondiale. Oppure, essendo in quel periodo la Cina alle prese con enormi problemi interni, non intervenire. Ovviamente poi alla fine prevale poi l'idea dell'intervento. È anche un segnale politico, simbolico, chiaro che la Cina vuole mandare. Non abbiamo paura di nessuno. Noi non siamo più la vecchia Cina che si prostrava agli imperialisti e ai colonialisti. Non abbiamo paura neanche della grande potenza americana. Non ci faremo mettere i piedi da nessuno e soprattutto non lasceremo da soli i nostri compagni, i nostri amici, i nostri fratelli, in questo caso i comunisti nordcoreani. Per questo nell'ottobre del 1950, quindi alcuni mesi dopo lo scoppio della guerra, si decide appunto l'intervento. Quando la Cina decide di intervenire nell'ottobre del 1950, sa di avere entro certi limiti l'appoggio sicuramente dell'Unione Sovietica. Mao, vari mesi prima, è uscito dalla Cina per la prima volta nella sua vita ed è andato tra la fine del 49 e i primi mesi del 50 a Mosca a incontrare il leader sovietico Stalin. Da questo incontro storico nasce il trattato di amicizia, di alleanza tra Cina e Unione Sovietica, che è diretto contro il Giappone, ma in prospettiva sicuramente diretto contro l'imperialismo americano. Quindi il Mao che decide di entrare, di agire militarmente in Corea, si muove anche sulla base della promessa di una serie di aiuti politici, economici, militari, strategici, di investimenti che l'Unione Sovietica e il leader sovietico Stalin gli ha promesso e che verranno poi adempiuti, almeno in buona parte, nel corso degli anni successivi. La fine della guerra di Corea nel 1953 di fatto si combina con la fine della crisi interna, economica e sociale. Il 54 può essere considerato il primo anno di stabilizzazione del nuovo regime comunista. Quindi il 1954 è l'anno dell'inizio di una fase di stabilizzazione e l'inizio di una crescita graduale ma importante e significativa nell'economia e nello sviluppo economico-sociale cinese. Il piano quinquennale sovietico fu, come diceva Mao, l'unico modello a cui i comunisti cinesi, lo stesso Mao, poterono ispirarsi nel cercare di avviare una politica, come diremmo oggi, di modernizzazione dell'economia e della società cinese. Essere moderni voleva significare per la Cina, per i comunisti cinesi, per Mao, nella loro ottica, nella loro visione, voleva significare sviluppare un sistema militare moderno, non più solo basato sulla massa delle forze popolari, dei contadini soldati. Voleva dire acquisire un livello scientifico-tecnologico graduale ma crescente che trasformasse in tempi non troppo lunghi la Cina da un paese arretrato, sottosviluppato, in un paese moderno, relativamente moderno e sviluppato. L'aiuto sovietico e il modello del piano quinquennale sovietico sono fondamentali da questo punto di vista. I sovietici investono, molti impianti industriali vengono rinnovati o creati sulla base dell'intervento sovietico, con l'aiuto di centinaia di migliaia di tecnici, esperti, ingegneri, anche manager sovietici inviati da Mosca. I frutti di questo modello di sviluppo sull'esperienza sovietica furono in certa parte assai positivi, ma crearono allo stesso tempo tutta una serie di problemi e anche di distorsioni, di differenziazioni nell'ambito dello sviluppo. Ad esempio, appunto, l'industria pesante crebbe molto, ma assai meno quella leggera. Quindi le esigenze dell'accrescimento pur graduale del tenore di vita popolare fu largamente insoddisfatto. Crebbe l'agricoltura, ma con ritmi sicuramente molto più bassi, probabilmente di quello che ci si sarebbe aspettato. E quindi alla fine degli anni 50 possiamo dire che si avvia in Mao e nei dirigenti a lui più vicini un processo di radicale ripensamento critico del modello di sviluppo della Cina degli anni precedenti, basato appunto questo modello sull'esperienza sovietica. Mao quindi pone il problema del fatto che lo sviluppo dell'industria pesante va bene, ma bisogna assicurare uno sviluppo da una parte più equilibrato nei vari settori economici, soprattutto industria pesante e agricoltura, e dall'altra parte pone il problema dell'accelerazione. La crescita degli anni precedenti va bene, ma per Mao comincia a essere troppo lenta, importante, significativa, ma troppo lenta. Bisogna accelerare lo sviluppo. I progetti, i traguardi di sviluppo economico diventano molto più ambiziosi. Il problema qual è? È quello della Cina dei primi anni 50, cioè il problema è che il paese è un paese scarsamente dotato di finanziamenti e di strutture, di esperienze, di expertise scientifico-tecnologico. Quindi per Mao, ancora una volta, è contare sulle forze delle masse popolari, sulle forze dei contadini, naturalmente guidata dal Partito Comunista e guidata dal presidente, dal grande timoniere. Quindi ancora una volta emerge periodicamente in questa fase quella che viene chiamata la tendenza populista, più populista di Mao, che non è una tendenza che nega il suo pragmatismo o certi elementi di pragmatismo o sua capacità anche di realismo politico che si era vista e di concretezza, di saper usare bene, di saper inserirsi bene nella realtà, nei processi storici, ma è l'altra faccia di un Mao che parla delle contraddizioni, una delle sue grandi teorie. Il mondo è pieno di contraddizioni, la società socialista è piena di contraddizioni. Io stesso, ci narra Mao, sono un esempio di contraddizione. E quindi con questo Mao ci parla oggettivamente di queste due facce sostanzialmente, il leader politico, anche pragmatico, anche realista, e dall'altra parte quella parte giovanile, anche anarchica, utopistica che era nata e si era sviluppata negli anni e decenni precedenti, cioè la parte del grande sognatore, del grande sogno populista della unità delle masse popolari e dello sviluppo totale, pieno della Cina. A un certo punto, negli anni 60, Mao giunge a dire, addirittura, secondo certi resoconti, che neanche più il comunismo è l'ultimo traguardo. Probabilmente anche dopo il comunismo esiste un altro traguardo che Mao non indica chiaramente, e questo ci dà l'idea che, secondo Mao, la rivoluzione, la trasformazione delle cose, delle menti, è continua, non si arresta mai, non c'è un traguardo finale, un traguardo definitivo. È un processo continuo e qualcuno ha parlato appunto di rivoluzione permanente da questo punto di vista nella visione maoista. Dunque, alla fine degli anni 50 Mao concepisce e pone al centro della propria azione teorica e pratica, il problema dell'accelerazione dell'economia, della trasformazione economica e dello sviluppo economico e sociale cinese e pone enfasi in particolare sull'importanza di creare un gruppo dirigente, di coagulare un gruppo dirigente a lui più omogeneo e più fedele. Il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, che si tiene nei primi mesi del 1956, con il discorso segreto di Khrushchev, i problemi e gli effetti della cosiddetta destalinizzazione, non potevano non avere un effetto centrale nella situazione cinese, nella posizione stessa di Mao all'interno della rivoluzione cinese del Partito Comunista Cinese. Quindi Mao concepisce in modo allarmato, preoccupante a certi elementi del messaggio di Khrushchev. La coesistenza pacifica con l'imperialismo americano, che gli vede potenzialmente come un elemento critico, una minaccia, in quanto questo vuol dire non sostenere più i movimenti di rivoluzione antiimperialisti nel terzo mondo. Il problema della lotta di classe, che secondo Khrushchev, dice Mao, è finita quando si è sviluppata una società socialista, mentre per Mao la lotta di classe continua, è permanente, assume nuove forme, ma esiste all'interno di una società socialista. E poi il problema dell'acculto della personalità, la destalinizzazione fa ritenere a Mao e probabilmente a vari ex compagni d'arme di Mao che il culto della personalità di Mao è andato forse troppo oltre. Quindi tutti questi elementi, cioè praticamente l'idea della trasformazione continua rivoluzionaria, l'idea del distacco con gran parte del vecchio gruppo dirigente, della creazione di un nuovo gruppo dirigente più omogeneo e vicino a Mao Zedong, l'idea dell'Unione Sovietica che dopo il 56, alla fine degli anni 50, non è più il punto di riferimento come era stato in passato per il socialismo internazionale, porta Mao ad aprire le strade ad una radicalizzazione del proprio pensiero, della propria azione, che culminerà poi nella seconda metà degli anni 60 nella rivoluzione culturale. In realtà che si chiama grande rivoluzione culturale proletaria, ma i due termini principali sono appunto rivoluzione culturale e danno un'idea della visione di Mao in quel periodo, cioè dal 65 al 1969, quindi nell'ultima parte degli anni 60. Rivoluzione in quanto processo continuo di trasformazione, di cambiamento, ininterrotto, permanente. Culturale perché Mao riprende e amplifica in questi anni una delle sue vecchie concezioni che aveva già sviluppato negli anni e decenni precedenti, e cioè che in un paese socialista rivoluzionario il primo passo per il cambiamento del potere è quello di intervenire, di sovvertire la cultura con la C maiuscola. E per cultura Mao intende l'ideologia, i valori, i modelli di comportamento, i modelli di azione. Non intende solo meramente arte, letteratura, romanzi, narrativa. No, è appunto la cultura, è un pezzo importante nel sovvertimento della cultura, è l'educazione. Quindi uno dei temi principali su cui Mao insiste e insisterà con l'aiuto della moglie Chan Ching, che ricordo era una vecchia attrice, militante radicale intellettuale che si era poi appunto unita a Mao alla fine degli anni 30, è quella di rivoluzionare la politica culturale e intellettuale cinese e soprattutto di rivoluzionare il sistema di educazione e istruttivo cinese. Uno dei punti fondamentali è quello di riportare indietro l'esperienza degli anni 30 e 40, che secondo Mao era un modello molto importante, fondamentale, cioè studio e lavoro. Gli studenti devono unire studio e lavoro a politica. e unire studio, politica e lavoro manuale per imparare che cosa vuol dire effettivamente essere un contadino o essere un operaio. Uno studente rivoluzionario modello, un cittadino rivoluzionario modello è uno che studia, che ha una visione politico-ideologica molto ferma, molto fedele al pensiero di Mao Zedong e a Mao Zedong, e allo stesso tempo accomuna e accumula periodicamente durante gli anni di studio un'esperienza lavorativa. L'esperienza lavorativa è un elemento della trasformazione dell'uomo, dell'arricchimento dell'uomo, in particolare della trasformazione del giovane e della presa di coscienza da parte del giovane del carattere rivoluzionario socialista della Cina. La rivoluzione culturale è oggi considerata uno dei periodi peggiori, più negativi, criticati e criticabili dell'operato storico-politico di Mao. È importante però rilevare appunto che neanche negli anni della radicalizzazione dell'utopia, cioè la seconda metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, Mao fu capace, come era successo anche in passato, di combinare questo tipo di approccio con una visione anche più realistica, concreta delle strategie politiche. Proprio in questi anni radicali, di maggiore radicalizzazione e utopismo, Mao riesce a svolgere un ruolo importante nel disgelo dei rapporti sino-americani. Sappiamo che i rapporti sino-americani erano rimasti congelati praticamente dal 1949-50, dopo la nascita della Repubblica Popolare. Gli Stati Uniti non avevano riconosciuto la Repubblica Popolare Cinese, avevano riconosciuto il regime nazionalista di Chiang Kai-shek che si era rifugiato a Taiwan e dopo la guerra di Corea avevano attuato e coinvolto anche altri paesi dell'Europa occidentale, tra cui l'Italia, in un embargo economico commerciale nei confronti della Cina socialista. Nel 71 gli americani per la prima volta sostanzialmente non impediscono l'ingresso della Cina nelle Nazioni Unite, tolgono il veto che aveva bloccato l'ingresso della Cina nelle Nazioni Unite. Nel 1972 il presidente americano Richard Nixon va primo presidente americano nella Cina comunista, anticipato dal suo braccio destro, Henry Kissinger. Che cosa cambia, cosa porta dalle due parti questo tipo di avvicinamento? Diciamo sinteticamente che dal punto di vista cinese l'elemento principale è l'inasprimento della crisi dei rapporti con l'Unione Sovietica. L'idea che ci danno i discorsi di Mao, l'analisi di Mao, di quegli anni, di quel periodo, di quel 1969, è molto chiara e evidente, cioè la seria crescente preoccupazione che l'Unione Sovietica stia preparando un'invasione anche parziale del territorio cinese. D'altra parte, l'anno prima, nel 68, era l'intervento sovietico in Cecoslovacchia, e la dottrina Brezhnev, cioè la sovranità limitata, cioè in cui l'Unione Sovietica si attribuiva la possibilità di intervenire là dove il socialismo era in pericolo in qualsiasi paese, avevano sicuramente fortemente allarmato Mao e i comunisti cinesi. Mao sa che la Cina non può all'infinito combattere e avere nemici sia i sovietici che gli americani, deve scegliere. E Mao e molti altri scelgono, dopo un lungo dibattito molto controverso e sofferto ovviamente, di aprire le porte agli Stati Uniti d'America. Dal punto di vista americano ovviamente c'erano tanti interessi, Nixon voleva con l'aiuto cinese portare a termine il gravoso e drammatico impegno statunitense nel Vietnam e aveva l'interesse sicuramente a inglobare, a far entrare la Cina nella comunità internazionale. Mao muore nel 1976 e possiamo dire che una serie di elementi portanti del maoismo vengono in buona parte messi in discussione e cambiati anche radicalmente in certi casi dopo la sua morte, dopo una transizione di circa 2 anni da 78 a 79 con Deng Xiaoping. Uno dei temi principali è la centralità dello sviluppo economico, che ovviamente Mao era interessato allo sviluppo economico della Cina, ma per lui sviluppo economico, politica e ideologia erano due elementi che dovevano intrecciarsi. A volte la politica e ideologia veniva prima dello stesso sviluppo economico. sintetizzando e schematizzando, Mao diceva simbolicamente: noi non abbiamo solo bisogno di esperti di sviluppo economico, abbiamo bisogno di esperti di uno sviluppo economico rosso, cioè socialista e rivoluzionario. Non esiste uno sviluppo economico, una crescita economica neutri, oppure esiste uno sviluppo economico e una crescita economica capitalistici. Mao diceva: dobbiamo essere anche rossi nella nostra azione, cioè quindi rivoluzionari, continuare la rivoluzione, approfondire e portare avanti la rivoluzione e il socialismo cinese. Cinque anni dopo la morte di Mao, nel 1981, Deng Xiaoping e il Partito Comunista Cinese affrontarono il problema di un giudizio storico-politico su Mao. Era un giudizio che non poteva essere rinviato all'infinito. Bisognava affrontare questo problema. Era impossibile avviare una nuova fase di sviluppo e di politica cinese, diversa per molti aspetti, radicalmente diversa da quella degli anni del maoismo, senza avviare una riflessione su Mao. E questo documento, approvato dal Comitato Centrale dopo mesi e mesi di discussione, dibattiti, è il nostro punto di riferimento ufficiale, dal punto di vista delle autorità cinesi, di Pechino, del Partito Comunista Cinese, sul giudizio di Mao. Cosa dice sostanzialmente questo documento nelle parti essenziali? Appunto, sottolinea da una parte quello che viene chiamato il 70% positivo di Mao, cioè un giudizio storico largamente positivo di tutta la sua carriera politica, umana, rivoluzionaria, e dall'altra parte mette a fianco di questo il cosiddetto 30%, cioè il 30% negativo, che è legato ai due momenti più cruciali, più neri, più difficili, più fallimentari anche per certi aspetti dell'azione di Mao, cioè il grande balzo in avanti della fine degli anni 50 e inizio anni 60, cioè l'idea appunto di una grande balzo in avanti, di una grande accelerazione produttiva e trasformazione economico-sociale nella Cina, che poi sappiamo fallì, provocando per gli errori economici combinati con tutta una serie di calamità naturali all'inizio degli anni 60, probabilmente la morte di varie decine di milioni di cinesi per mancanza di cibo e di nutrimento, e la rivoluzione culturale della seconda metà degli anni 60. Bisogna dire che negli ultimi mesi la nuova leadership cinese sta riflettendo, ripensando più di altre in passato su questo tipo di considerazione. Abbiamo tutta una serie di idee e di segnali di una certa rivalutazione del ruolo storico di Mao. Si parla del fatto che il periodo maoista debba essere riconsiderato per certi aspetti e non lasciato da parte come se fosse un pezzo di storia ingombrante del Partito Comunista Cinese e della Repubblica Popolare Cinese. D'altra parte, questo non era stato possibile prima, ma non dobbiamo dimenticare che Deng Xiaoping, che prende il posto di Mao alla fine degli anni 70, dopo la morte di Mao Zedong, compie qualche cosa che è da una parte critico, appunto la risoluzione del 1981 porta a una visione parzialmente critica del ruolo di Mao, ma d'altra parte, con la risoluzione dell'81, rifiuta sostanzialmente di fare la stessa cosa che Khrushchev aveva fatto nei confronti di Stalin nel 1956, cioè il processo di demaoizzazione della Cina e della politica cinese. Quindi cambiamento radicale, modifica anche di una serie di priorità che Mao, rispetto al periodo maoista, ma non una demaoizzazione o una condanna storico-politica totale del ruolo storico politico-umano di Mao Zedong.